Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 14 giugno, sono le 8.03 e questa mattina siamo puntuali, pazzesco. C'è Arnaldo Vitangeli.
Ciao Riccardo, un saluto a tutti.
Non succede spesso.
Diciamo. Ogni tanto.
E Barbara Balanzoni. Buongiorno Barbara.
Ciao, mi sentite che ho le cuffie?
Sì.
Sì.
Un po' lontana, ma ti sentiamo.
Allora sto senza cuffie e mi risparmio il condotto uditivo. Se mi senti tu uguale.
Sì, ti sentiamo praticamente uguale al solito.
Allora via, aspetta.
Vai.
Mi senti tu uguale?
Arnaldo. So che devi scollegare alle 8.40 più o meno, quindi partiamo
sì,
subito.
Sì, perché vado a Trieste e alle 18 sarò a Piazza Cavana, una piazzetta al centro di Trieste per un incontro, quindi sì, devo prendere il treno purtroppo.
Con una donna?
Ma no, no, un incontro con le persone, diciamo un evento.
Con due donne?
No, se no ti chiamavo.
Però sapete cosa stavo pensando?
Ma fuori dal giro.
Stanchi di fare queste cose. Allora, sono andata a letto tardi e quindi sono particolarmente stanca. Ho visto uno spettacolo all'Erici bellissimo dei ragazzi del liceo di Spezia e l'Erici. Però, ma voi non siete stanchi di andare a fare gli eventi?
Stanchissimi.
Ah, ecco.
Stanchissimi.
Noi andiamo nelle Marche oggi, quindi.
Soprattutto perché sono sempre... Ah sì, tu sei nelle Marche. Tu scendi e io salgo. Vabbè, ci facciamo ciao sull'Eurostar.
A parlare di cosa?
Infatti
a
la
parlare di cosa? A cercare di portare un po' di consapevolezza, gente che peraltro già ce l'ha, perché altrimenti non verrebbe ad ascoltarci. Però no, è una fatica, però è anche, da un lato è anche un piacere, nel senso che io tutte le volte che devo fare degli eventi dico no, poi quando sto lì sono felicissimo, però è un'ammazzata, lo so, è vero.
Ma noi battiamo il ferro e lo faremo sempre e continueremo sempre a fare eventi, riunioni di piazza, manifestazioni, perché è così che si fa e si mantiene provando almeno attiva una resistenza. Arnaldo o Arnangelo, iniziamo dal G7, che si sta chiudendo.
Sì, si sta chiudendo il G7 che ormai è sempre più, risulta sempre più anacronistico, no? Nel senso che i leader dei paesi occidentali sono ancora convinti di essere il centro del mondo. Nel frattempo il gatto mi continua a saltare da tutte le parti, scusate, e continuano ancora a pensare di essere i grandi. grandi, no? I sette grandi. Non è più così da un pezzo, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista geopolitico, né dal punto di vista militare, soprattutto dal punto di vista culturale. È finita l'epoca in cui pochi paesi come gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna dettavano l'agenda del globo sostanzialmente, però loro a quanto pare non se ne sono accorti. Al di là di questo, il G7 appunto si è orientato verso un approccio ancora più autolesionistico nei confronti della guerra tra la Russia e l'Ucraina, perché l'avrete sentito. C'è l'accordo di massima sull'utilizzo dei fondi russi sequestrati dall'Occidente, o meglio, degli interessi sull'enorme quantità di fondi russi sequestrati dall'Occidente per inviare altri 50 o 60 miliardi di aiuti all'Ucraina. La cosa dimostra proprio la totale scollatura della realtà da parte di questi leader e anche la sudditanza dei paesi europei nei confronti degli Stati Uniti, perché questa mossa è un suicidio, nel senso che il sistema finanziario europeo, il sistema bancario europeo, è sostanzialmente un morto che cammina dalla crisi dei mutui subprime del 2008. Di fatto noi non ci siamo mai realmente ripresi. Che cosa succede? Che in sostanza gli europei dicono: noi abbiamo sequestrato i fondi della Russia perché la Russia è tanto cattiva e li usiamo per finanziare i nemici della Russia. Questo messaggio è arrivato forte e chiaro a tutti quei paesi che sono fondamentalmente paesi non occidentali, che hanno grandi riserve finanziarie. Per dirne una, l'Arabia Saudita ha detto no grazie all'invito e non partecipa. Che cosa succede? Succede che tutti quei paesi, come l'Iran, come l'Arabia Saudita, la stessa Cina, che so, il Venezuela, cioè tutti quei paesi che sono fondamentalmente i produttori di idrocarburi, di materie prime, eccetera, toglieranno i soldi dal sistema finanziario europeo per il semplice fatto che non sono al sicuro. Cioè, è come se tu mettessi i soldi in un tuo amico avesse messo i soldi in una banca e poi la banca glieli avesse sequestrati dicendo: tu ti sei comportato male con, non so, il tuo collega, quindi noi i tuoi soldi te li sequestriamo e li diamo al collega. Chi metterebbe più soldi in banca? Essendo oltretutto una fase in cui si vede come nella realtà, nella sostanza, l'economia occidentale, ma soprattutto europea, è debolissima perché la produzione dei beni reali si è spostata in Cina, in India, in vari paesi del cosiddetto sud globale. E a noi rimane soltanto il terziario avanzato, come lo definiscono, cioè la finanza, i servizi, eccetera. Nel momento in cui tu mandi al mondo il messaggio che i soldi che si mettono in Europa non sono sicuri, non sono tutelati e gli europei possono, per loro iniziativa, sequestrarteli, non ci sarà più nessuno disponibile a metterceli. L'altro elemento interessante di questo G7 è il fatto che c'è uno scontro molto acceso tra la Francia di Macron e l'Italia della Meloni. Il motivo del contendere è il fatto che i francesi ci tenevano molto, Macron ci teneva molto a inserire all'interno del documento finale del G7 una dichiarazione sull'aborto che doveva essere considerato un diritto che i sette grandi si impegnavano a garantire sempre e comunque, ovunque, eccetera. La Meloni non gradiva, voleva che alla formula si aggiungesse una qualche frase sulla garanzia di scelta, sul fatto che si potessero prevenire gli aborti attraverso l'educazione, eccetera, eccetera. I francesi invece non ne volevano sapere di diluire la loro posizione, e quindi si è arrivato a uno scontro abbastanza violento, che anche questo dà l'idea di quanto siano fuori di testa questi leader, perché di fatto è un G7 di guerra che prende decisioni, dal mio punto di vista anche autolesionistiche, sulla guerra, e ci vogliono mettere dentro, si spaccano e si contrappongono perché ci vogliono mettere dentro questioni che non c'entrano nulla, come quello dell'aborto. E l'aspetto paradossale è che proprio l'Occidente, che si sta depopolando e che dovrebbe puntare, soprattutto se vogliono fare la guerra infinita contro la Russia, contro la Cina, contro l'Iran, contro la Turchia, eccetera, che sono paesi estremamente popolosi e dovrebbero puntare sulla natalità, sull'aumento della popolazione giovane, eccetera, invece sembrano determinati nel loro approccio nichilista. E qui, da qui lo scontro, perché fondamentalmente Macron adesso è in campagna elettorale dopo aver perso malissimo le elezioni, e quindi vuole sottolineare le sue posizioni da banchiere Rothschild per l'estinzione di massa. E questa immagine di questo G7 è, secondo me, emblematica di un Occidente che ormai ha perso veramente la bussola, e sembra una clinica psichiatrica con tanti pazienti che ormai sono completamente sconnessi dalla realtà.
Però, Barbara, sembrerebbe che sia nato un flirt tra Giorgia Meloni e Rishi Sunak. Ti mostro questa immagine, ovviamente non credo, però.
Ma cosa sta facendo Smachi che la Meloni ha quella faccia?
Se abbiamo fatto una battuta. Barbara, il tuo commento.
Io consiglio alla Meloni di non usare il rosa se ha problemi di peso. È la seconda volta che notiamo questa mise. Tra l'altro fa da pandan, quel giacchino sempre rosa della satanista Ursula, e ovviamente Meloni la serva, che deve averci, deve essere tono su tono, fa un colore unico rosa confetto, che uno la fa apparire ancora più bassa e due ancora più tonda, stile bignè. Poi possiamo parlare di tutto, ma la cosa che in questo momento rileva di più è il colore del vestito. Se gli altri argomenti devono essere i sei dementi che sono con lei, di uno con la demenza di Alzheimer, cosa vuoi
Beh, secondo
commentare?
me la notizia più importante, Barbara, è che al G7 sono stati serviti i vini di Bruno Vespa. Questo è fondamentale, secondo me. Sai che è rimbalzata.
No, essendo io astemia non c'ho l'orecchio sui vini, ma è lo spettacolino, appunto, della disabilità cognitiva, mentale e soprattutto del servilismo. Ci sono sei persone piegate a 90 a un vecchio che è clinicamente demente, che poi in realtà c'è lì l'indù che fa il, in realtà non a Biden, ma a UK, USA, come è sempre stato. E in più con anche questo sfoggio del colore rosa bomboniera, che ingrassa e abbassa ulteriormente la nana. Quindi la nana obesa, di cosa vogliamo parlare? Il body shaming, dite. E guarda, allora, se non vuoi body shaming, meriti una sorta di vestito nero che smagrisce con un minimo di senso, e non una taglia 55 quando tu porti la 53 e su. Ma chi è
Sai che
l'armocromista?
tendenzialmente l'essere umano nota i difetti degli altri, che ha anche lui?
No,
Ah, questo tatuaggio? Ah, questa silhouette? Questa silhouette non è un dono di natura, è frutto di impegno quotidiano, ci tengo a dire. Zero sale, zero zucchero e tante altre privazioni che uno fa per non diventare come la Meloni. Cioè, non è che
Però
uno
Barbara,
si
ti posso dire che
offende di quelle
se...
che sono magra perché ho il metabolismo velocissimo, cioè mi faccio di anfetamine. No, sono magra, cioè sono magra, sono normale perché sto attenta e non mi sfondo di aragoste ai vari G7 e altre stronzate per autoproclamarmi principessa della terra.
Andiamo avanti, Arnaldo.
No, dico, secondo me alla Meloni il nero l'hanno sconsigliato.
Ah, allora il blu navy, che così smagrisce uguale, ma rosa, tra l'altro, guardi i pantaloni come le stanno, avrà sotto un tacco 18 come minimo, perché sennò sembrava veramente che erano i genitori che andavano al nido. Ma non è la questione alto-basso, non è quello. La questione è come tu, invece di, oh, uno è alto, uno è basso, non è che quello sia il problema, ma se ti conci così, se Moira Orfei è punto com è il sito, è lo Zalando di Moira Orfei, è su. Poi di questa di politica non possiamo mica parlare, io mi rifiuto di parlare di politica, cioè è già tutti 50 miliardi, milioni, trilioni di dollari che non esistono, quindi continuiamo a creare la moneta falsa, che poi c'è la mega bolla che come nel 29, 1929, ovviamente si farà la stessa fine. Poi ci sono gli extra profitti dei beni russi che giuridicamente non si possono prendere in quel modo lì, quindi siamo nella più totale illegalità, è meglio parlare del vestito, poi considerato il vestito è meglio parlare di niente.
Andiamo avanti, Arnaldo.
No, la questione dei 50 miliardi però è veramente allucinante. E soprattutto ti dico perché io vedo veramente il rischio di un collasso del sistema bancario europeo e la cosa è di una gravità immensa, ma sembra che a questa gente non gliene importi nulla. Cioè, gli americani stanno imponendo agli europei un vero e proprio suicidio. Questi sei, perché poi gli altri sono gli Stati Uniti, però gli altri sei buffoni dovranno prima o poi rispondere ai propri popoli, perché a noi hanno tolto il gas russo, tolto il mercato di sbocco della Russia, creato un conflitto profondissimo con la Cina, con la quale secondo me ci si doveva disaggregare dal punto di vista economico, ma per ragioni totalmente opposte, cioè per riportare la produzione industriale in Europa, ricominciare a dare lavoro ai giovani, eccetera. Ma invece le vogliono spostare in India, già stanno cercando di fare la corte all'India in tutti i modi, ma l'India a sua volta ha capito dove tira il vento, ha capito dove va il mondo e quindi non vuole legarsi agli occidentali. Stiamo andando veramente verso la distruzione della nostra economia e anche della nostra finanza per obbedire a un vecchio rincoglionito che non sa neanche dove si trova e che a sua volta è il pappagallo delle oligarchie transnazionali alle quali non interessa nulla del benessere dei popoli occidentali, non interessa nulla neanche della sopravvivenza degli stati. Che dicono di voler difendere, men che meno della democrazia, semplicemente stanno disperatamente tentando di mantenere un'egemonia globale che non esiste più, non è più nei numeri, non è più praticabile da nessun punto di vista.
Vediamo il servizio di Pedro Morago.
Il mondo assisterà presto alla truffa più grande della storia. Davanti ai nostri occhi, un gruppo di banditi stanno ora cercando di mascherare un colossale furto dei beni sovrani della Russia come una transazione legale. Il consenso preliminare dei paesi del G7 è stato annunciato giovedì dalla sempre più esuberante Giorgia Meloni. In teoria, gli Stati Uniti intendono fornire un prestito di 50 miliardi di dollari al regime di Kiev. Il compito degli europei è trasferire i beni congelati della Federazione Russa per un importo di circa 260 miliardi di dollari allo status di garanzia finanziaria o pegno del prestito americano. Ma il ragionamento secondo cui solo il reddito derivante da questi 260 miliardi di dollari sarà utilizzato per garantire il prestito statunitense non può essere preso sul serio. L'importo della garanzia deve essere almeno pari all'entità del prestito. È ovvio che il reddito annuo del patrimonio russo congelato è molto inferiore a 50 miliardi di dollari. Inoltre, qui si sta parlando di concedere un prestito a un debitore che non lo restituirà mai. Un accordo in questi termini certamente sarebbe pura follia. La realtà è che Washington non intende trasferire denaro a Kiev. I soldi andranno al complesso militare industriale americano e relative ed abbondanti mazzette, e saranno gli europei a doversi fare carico del lavoro più sporco, cioè quello di rubare i beni russi per poi trasferirli negli Stati Uniti. Quindi tutti i rischi connessi, così per esempio i procedimenti giudiziari, riguarderanno soprattutto gli europei e non gli americani. Inoltre saranno i paesi europei a subire la perdita di credibilità di fronte a mercati e investitori. Immaginiamo il livello di fiducia che da oggi può ispirare un istituto finanziario come l'Euroclear, depositario della maggior parte dei beni russi, che deve obbedire a un ordine che non viene né dal Belgio, dove ha la sede, né dalla stessa Unione Europea, ma da una banda autodenominata G7, composta da un demente e i suoi grotteschi zimbelli. Zimbelli che ormai fuori controllo porteranno i propri paesi alla rovina se i cittadini non li fermano in tempo.
Fiesta Mexicana, heute gibt's zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt.
Il commento di Barbara Balanzoni, poi cambiamo notizia.
Ma dal labiale della serva, forse stava dicendo I love you so much. Stava facendo una, voleva fare voleva puntare sulla l'accento, I love you, it's so kind of you to be here with me, una cosa del genere. Pedro, vi ricordo che è un giurista, cioè è un avvocato, prima faceva l'avvocato in Spagna e aveva anche un grosso, lavorava in un grosso studio, perché questo me l'aveva detto quando era andata a casa sua in Toscana per preparare l'audizione, dico la buffonata all'Ordine dei Medici il 3 maggio. E infatti ha sollevato appunto i punti fondamentali, cioè praticamente qui si sta dicendo qualora l'Ucraina non ripaghi, cosa che è certa, a garanzia, cosa che non si può fare, sarà utilizzato l'extra profitto dei beni russi congelati. E quindi effettivamente lui qua è il punto e dice ovviamente ci sarà tutto un contenzioso perché comunque tu non puoi prestare soldi che non hai dando una garanzia a garanzia beni che non hai che non sono tuoi e anche lì la quantificazione degli extra profitti non so come la faranno, ma siccome questa è pura invenzione. Perché è tutto creativo, è tutto fuori dalla legge, è tutto fuori dal diritto internazionale privato e fuori da ogni schema, quindi è appunto inventato. Quello che accadrà è che l'Ucraina non arriverà mai indietro i soldi, che non ci sarà nessuna garanzia per gli extra profitti russi. È più facile che la Russia sequestri beni in Italia se continua così. E quindi anche qui è una sorta di cabina di regia, perché ci fa tornare in mente alle altre cabine di regia, solo che di qua abbiamo la slide dei sette dementi e ci sono le ripercussioni economiche, politiche, geopolitiche e giuridiche saranno semplicemente sugli europei. Quindi, come da copione, l'America se ne sta ben lontana da tutto, uccide l'Europa fingendo di uccidere l'Ucraina. E ieri la serva, Meloni la serva, che vi ricordo è un hashtag con una parola unica, ha dichiarato, ce l'ho sentito oggi per l'audio, ho sentito in macchina mentre portavo Leo all'asilo. Allora, ha parlato della guerra di aggressione russa sull'Ucraina e dell'eroica resistenza ucraina che va difesa ad ogni costo, bla bla bla, considerando che l'Ucraina è persa non dal 23 di febbraio, da prima, cioè da prima che iniziasse questa cosa, da quando ha iniziato a pensare a trattare la popolazione russofona in quel modo, e che le comparse e più il demente Alzheimer semplicemente stanno firmando un patto scellerato per praticamente continuare a riempire di barbiturico l'Europa fino a quando l'Europa, addormentata in questo sonno, trapasserà dal sonno al coma alla morte, per usare un paragone, un'analogia con quanto accade negli ospedali, nei pazienti che arrivano svegli, poi vengono addormentati e poi muoiono, sempre per i farmaci dati dagli
Passiamo
anciani.
appunto agli amici dell'OMS, Barbara, perché non
A
sono
posto.
d'accordo su quello che stai dicendo, ovviamente, te lo dico. Allarme OMS,
Barbiturici?
la prendiamo dal Fatto Quotidiano.
No, su cosa non sei d'accordo? Non ho
No,
capito.
non sono d'accordo loro, aspetta, se te la leggo la notizia.
Ah,
Così
loro.
le aziende ci ingannano per farci consumare prodotti che solo in Europa provocano 7.000 morti al giorno, ripeto, l'allarme dell'OMS. Ogni giorno in Europa 7.400 persone muoiono per i danni causati da fumo, alcol, inquinamento e cibi ultraprocessati. Un totale di 2,7 milioni di decessi all'anno. In sostanza, una morte ogni quattro è riconducibile a questi fattori. Sono le cifre contenute nell'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vedi che alla fine ci vogliono bene, Arnaldo. Cioè, perché siamo qui a fare tutte queste puntate? Beh, no?
Sì, ci vogliono molto bene, infatti siamo molto ingrati, è vero. Una cosa sola prima di passare all'OMS, sempre su per la questione furti legalizzati, la Finlandia ha autorizzato il sequestro dei beni immobiliari dei cittadini russi in Finlandia e ha vietato l'acquisto di altri beni immobiliari e immobiliari. Questa cosa a sua volta interessa anche noi perché l'Italia è un paese in cui molti ricchi globali investono nel mattone, nelle zone di pregio, Venezia, Roma, la Costa Smeralda, eccetera, eccetera. Anche questo sarà preso in considerazione da tutti quei ricconi globali che magari spendevano 10 milioni di euro o di dollari per comprare la villa in Versilia o la casa sul Canal Grande e adesso se ne guarderanno bene. Per quello che riguarda l'OMS, dal mio punto di vista, qualsiasi cosa dica l'OMS è completamente squalificata. L'OMS ha dimostrato di avere dei conflitti di interesse di proporzioni apocalittiche, di mentire sempre, di non tutelare l'interesse generale e la salute generale, ma gli investimenti delle grandi multinazionali del farmaco e quindi questi dati non mi convincono per nulla, come non mi convince per nulla il nuovo allarme, penso che no, non dirò nulla che non sia già stato detto, ma il nuovo allarme sulla presunta crisi sanitaria in arrivo per l'aviaria, che si è già rivelato ancor prima di essere diffuso urbi et orbi, una bufala, nel senso che c'è stata da parte dello stesso OMS tempo fa, poco tempo fa, l'allarme sul fatto che in Messico un essere umano era morto per l'aviaria e che quindi c'era stato il famoso salto di specie, tutta insomma la stessa narrazione dell'altra pagliacciata, se non che il Messico ha detto no, assolutamente è una bufala, questa persona a cui fa riferimento l'Organizzazione Mondiale per la Sanità è morto di diabete. Nel frattempo, eccola qua, 665.000
Perché
dosi.
600666 faceva brutto, Arnaldo.
Infatti, sì, anch'io ho pensato la stessa cosa, però tra le righe si deve leggere quello. Già acquistati con un'ulteriore opzione per altri 4 milioni di dosi del pastrocchio, che indovinate un po', è un pastrocchio mRNA, quindi è anche in questo caso un pastrocchio che va a impattare sul DNA delle persone. Io sono assolutamente convinto che se a questo giro qui, se a 40 milioni, non 4 milioni, se la popolazione sarà libera, nessuno farà questa, a parte proprio i dementi completi, farà questa procedura sperimentale, perché tutto quello che è mRNA è sperimentale. Però già stanno dicendo, perché loro su quello si basano, cioè sull'attacco, sulla dividere la popolazione in tanti gruppetti, attaccare il singolo gruppetto in maniera tale che gli altri, così, che me ne importa, perché già stanno parlando di necessità per tutti coloro che lavorano all'interno della zootecnia, cioè quelli che allevano i polli, quelli che sono i veterinari, quelli che... Perché fanno così? Perché in questo modo tutti quelli, purtroppo, in una società così, così miope, così egoista come la nostra, tutti quelli che non fanno il veterinario, che non lavorano all'interno della zootecnia, dicono vabbè, affari loro, chi se ne importa, non mi riguarda la questione. Invece ti riguarda, perché da lì poi si passerà a un'altra categoria, poi un'altra categoria, un po' come hanno fatto in precedenza con la questione, appunto, iniziamo con le categorie a rischio, gli ultra sessantenni, quelli che lavorano in certi settori, eccetera eccetera. Il ricatto sarà sempre lo stesso, siccome l'hanno sperimentata questa cosa, siccome non possono, per ragioni giuridiche, per tutta una serie di questioni anche di risarcimenti eccetera, dire vi obblighiamo, faranno la stessa porcheria che hanno fatto precedentemente, cioè dire se tu vuoi lavorare, non vuoi finire in mezzo a una strada, per fare questo lavoro è richiesto questo tipo di procedura sanitaria per tutela della tua salute e di quelli che ti stanno intorno. E vedremo a questo giro come andranno le cose, perché così tante persone ormai si sono svegliate. Il problema è che se loro fanno in questo modo, cioè dividono tutta una serie di gruppetti e piano piano vanno ad attaccare ogni singolo gruppetto, la mia paura è che tutti gli altri, convinti che non toccherà a loro, non reagiscano.
Ma il fatto che i media oggi parlino del primo contagio di un bambino di 4 anni un po' è preoccupante per quanto riguarda la viaria, vero Barbara?
Ma c'è da dire una cosa, che quell'Italia non ha aderito, non è un'Italia non ha aderito alla visione mRNA, vaccino, aviaria e quello che si diceva. Cioè è scritto così perché l'Italia non ha aderito a quella roba perché ha scorte sufficienti, dice, e nel momento in cui ci sarà bisogno farà un acquisto separato che presumibilmente verrà a costare di più, ma è ovvio che noi, se la cosa ce la tirano dietro, dobbiamo dire no, ve la paghiamo 10 volte tanto, perché l'abbiamo visto con il gas, ma l'abbiamo visto anche con i monoclonali, cioè ovunque tu spazi trovi, no, perché ci devono essere i rincari, perché quelle plusvalenza, plusvalore, poi va in tasca ai soliti, no? E quindi non è stata una non adesione alla campagna, è stata un anno, come dire, no, io non compro adesso sotto costo al Conad, ma compro quando c'è un sovrapprezzo, cioè quando costa di più io lì me lo andò a prendere per i fatti miei. Quindi at the moment non ce n'è bisogno, ma non è assolutamente come è scritta, cioè è una parte, è scritta così, ma è detta così, sembra che l'Italia, perché ricordate che molto subdolo Schillaci, se ci fate caso, lui quando dice sempre poche cose di modo che sia sempre telegrafica la comunicazione, e mentre cerca di deresponsabilizzare in accordo con Nordio, e questo è pericolosissimo, la responsabilità medica, mentre non ha mai detto mezza parola sulla questione, io come consulente di Speranza sono complice con lui delle migliaia di morti prima, durante e dopo quello che è accaduto. Ogni volta che dice qualcosa fa sembrare, da come lo dice, un messaggio, mentre è l'esatto opposto. Vi sollecito a riflettere su questo dato qui.
Torniamo un attimo sul G7.
Per avere queste info così combinate, cioè, non è che tu vai su un giornale, su una radio e te la danno così la notizia, te la danno spot magari nel radiogiornale delle 7 che dura 20 minuti, dove c'è la vecchietta che lancia i pelati della contraerea, e dopo quello di 3 minuti delle 17 ti dicono e allora non aspetta, non ha accettato perché sarà un accordo siglato dopo. Quindi tu per avere queste info devi avere il radar parabolico al posto delle orecchie e quando c'è qualcosa che ti pare una bella notizia devi dire dov'è l'inghippo e lì prestare un po' d'attenzione e l'inghippo quasi, cioè in 24 ore si scioglie.
Torniamo al G7 perché c'è una novità. Per la prima volta nella storia, un pontefice,
G7, non G7,
G7,
7, la G di G7.
partecipa
Non
all'evento.
è Papa
Bergoglio,
ora, non è
appunto.
Papa, il presunto Papa che in realtà è un antipapa. Chiamiamolo col suo nome, per favore.
Bergoglio sarà
Dio salvaci.
il primo pontefice o finto pontefice che partecipa ad un G7. Giorgia Meloni ha voluto anche il Santo Padre al summit in Puglia, in programma da oggi
Satana.
al 15 giugno a Borgo Egnazia. Bergoglio interverrà nella sessione dedicata al tema dell'intelligenza artificiale, aperta anche ai paesi che non sono membri del gruppo. Sull'argomento la posizione del Vaticano è abbastanza nota. Al Papa non sfugge quanto e come certe formidabili applicazioni di IA possono risultare estremamente pericolose per l'umanità. Ma il Papa non si limiterà solo all'intervento sull'intelligenza artificiale. Gli organizzatori che preparano questo G7 da mesi, infatti, riporta il Corriere, hanno curato ogni dettaglio, ogni sessione di lavoro, ogni incontro, ogni bilaterale e sanno o sperano di sapere gli argomenti che verranno affrontati da tutti i leader presenti a
Ha
Borgo
messo un caprone
Egnazia.
anche? Hanno costruito un caprone per l'occasione? Come sfondo un caprone? Guarda bene l'immagine e vedi cosa ti esce. Ho un crocifisso capovolto. Fateci attenzione anche voi. E
Arnaldo.
non riferitemelo via mail, per favore, che domani ho saggio di pianoforte.
Va bene.
La questione dell'antipapa, anche secondo me Bergoglio non è il papa. Tra l'altro, in questi giorni, Andrea Cionci, l'autore del codice Ratzinger, lo conosce tutti quanti, ha mandato attraverso un gruppo di avvocati una richiesta al Vaticano per un'inchiesta seria sull'autenticità o meno delle dimissioni, sulla validità o meno delle dimissioni di Benedetto. Perché se le dimissioni di Benedetto, come è ovvio dal punto di vista anche per chi come me non ha fatto studi giuridici, ma è ovvio che sono invalide, se quelle sono invalide, il conclave è invalido, il Papa è invalido. Detto questo, la Meloni lo ha voluto al G7 perché innanzitutto per ragioni di immagine sua. E poi per dare l'impressione di un G7 dialogante e non di guerra, mentre in realtà la verità è che è un G7 di guerra contro gli stessi popoli, di cui illegalmente queste persone si dichiarano i leader. Sull'intelligenza artificiale, Bergoglio, secondo me, ne capisce molto poco. La cosa che secondo me è certa è che dovrebbero essere gli stati, se ci fossero dei governi rappresentativi del popolo e non dei governi di usurpatori, a gestire questa tecnologia perché è troppo pericolosa se lasciata nelle mani dei privati ed è troppo letale per l'occupazione, per il lavoro e per il benessere dei cittadini. Porterà a un'ulteriore sperequazione dei redditi con quel gruppo sempre più piccolo di ricchissimi che avrà guadagni stellari e i lavoratori che perderanno il lavoro. D'altronde questa è la loro agenda politica, anche la pandemia è stata utilizzata come la globalizzazione, come la guerra in questo senso, cioè concentrare la ricchezza nelle mani delle aristocrazie finanziarie e impoverire tutti gli altri, quindi non mi stupisce che sia un ulteriore passo in questa direzione. Detto questo, ragazzi, io purtroppo vi devo salutare perché corro a prendere il treno e per chi può ci vediamo a Trieste alle 18 a Piazza Cavanna.
Arnaldo, grazie mille, ci vediamo
Grazie
lunedì
a
mattina.
voi, un abbraccio a tutti e
Buon
auguri
viaggio.
alle ragazze.
Cara Barbara, chiudiamo gli ultimi 10 minuti insieme e ti mostro quest'altro articolo, anzi te lo leggo. Tumori rari ed insoliti stanno emergendo dopo la pandemia di Covid. I medici temono che sia un improbabile colpevole da incolpare, ovviamente il Covid. Questo è un articolo del Daily Mail che parla appunto di queste strane patologie nuove, però ovviamente sono dovute esclusiva proprio alla pandemia e non da tutto quello che è successo.
Beh, come dato, di fatto occorre dire che la chimera che è uscita dal laboratorio di Wuhan era un'opera di ingegneria genetica, quindi non considero la questione virus come, boh, cioè al di là della polemica adesso cui arriviamo, no? Cioè, io che presumo la seconda volta che l'ho avuto senza neanche un sintomo respiratorio, ho avuto dei fenomeni di disautonomia del sistema nervoso vegetativo per molte settimane successive ed era un qualcosa che io anche come medico non ricordo assolutamente. Quindi tipo di costruzione ingegnerizzata di quel tipo con una proteina tossica che poi è diventata la proteina costruita dall'mRNA, perché questo non va dimenticato, può aver determinato tutta una serie di alterazioni che al di là cioè, i problemi quali sono? Quelli che dicevo il 4 gennaio 21, quando ci sono queste cose, i problemi in realtà sono riconducibili alle malattie autoimmuni, le malattie degenerative e le malattie neoplastiche. Le malattie neoplastiche, le malattie degenerative, anche queste hanno alla loro base sempre dei fenomeni generalizzati infiammatori che si instaurano. Ed è la risposta del sistema infiammatorio, le disregolazioni del sistema immunitario che poi anche indirettamente determinano l'insorgenza del cancro. Quindi io non sottovaluterei il fatto che comunque ab origine in origine ci fu un bagulo buttato fuori da un laboratorio costruito come praticamente non si è, cioè, costruito come un'arma biologica. Poi la seconda cosa è che invece se noi andiamo a guardare alla questione liquame, lo dico sempre per la censura, questo liquame ha una serie di problemi. Uno, la produzione di spike su messaggero mRNA, anche quello il liquame stesso, più le nanoparticelle, più tutto quello che ancora non si sa bene cosa ci sia dentro perché la storia del segreto militare. Ma se noi diciamo che la spike del liquame è tossica, è perché è tossica nei suoi effetti la spike in quanto spike. E tutti siamo stati soggetti a questa spike naturale. Questo lo dico perché non bisogna mai lasciarsi prendere la mano da una spiegazione perché si è arrabbiati su una questione e allora si perde sulla lucidità anche sul resto, perché voler volare entrambe le cose, la seconda più della prima, ma anche la prima, hanno di fatto messo in circolazione una cosa che la natura non ha mai prodotto, ma che ha prodotto il laboratorio di Wuhan insieme a tanti altri laboratori. E insieme alle nuove armi biologiche che tutti i laboratori illegali sotto la guida USA UK stanno producendo e che anche in Italia vedono tra i protagonisti di questo orrore lo stesso Fauci, che mentre rischia veramente, io mi auguro, la sede elettrica in patria, qua viene messo alla direzione di questi laboratori. Ciò detto, la questione tumori rari, tumori, turbotumori, come vengono gergalmente chiamati, io ricordo anche qui ai sognatori, e ce ne sono molti, che la riconduzione di un tumore, qualsiasi esso sia, ha un'origine precisa, a parte il mesotelioma pleurico che è dovuto all'asbesto, ma lì ci sono voluti tipo 30 anni di cause giudiziarie per ammettere la relazione. E guardate che il mesotelioma è causalmente legato all'esposizione all'amianto, ma non è così, non c'è un solo tipo di tumore che colpisce tutto l'universo mondo che ha fatto il, mi dà l'impressione, il liquame. Quindi, quando anche si crede di dire adesso c'è un incremento del 500% dei tumori A, B, C e D, in realtà poi la dimostrazione biochimica è complicata da dare, ammesso si potrà mai dare, perché è la cellula umana bersaglio che muta, che a quel punto muta. Quindi tu per dire che quel tumore è legato a, è come un po' la storia dell'uranio impoverito, no? Tantissimi soldati tornano e poi fanno il cancro. Ottimo, allora ci sono alcuni tumori e sono pochi che oramai è riconosciuto essere legati a quel tipo di esposizione, ma tanti altri, tipo io che mi sono fatta 6 mesi di Balcani e che poi ho avuto un cancro, non mi sono neanche sognata di andare a fare la causa contro il Ministero della Difesa per l'uranio impoverito, perché tanto la prova non la riesce a dare. Quindi se uno ha un glioblastoma, un altro ha un linfoma non Hodgkin fulminante, un altro ha un tumore al pancreas, questa anche eterogeneità di cellule che sono mutate, noi possiamo fare un discorso. Cosa è successo da quando c'è stata questa impennata? È successa una cosa sola, però come vedete, noi diciamo ovviamente è il liquame, loro dicono no, è la pandemia, il problema è che sono praticamente la stessa cosa, le due cose sono uscite dalle stesse menti, o meglio, dalle stesse industrie o dagli stessi brevetti militari. La questione è però che se è stato il virus costruito, tutto va in cavalleria, così come se è stato il liquame costruito, diventa pressoché impossibile darne la prova. Quindi noi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, anche le persone se ne stanno. Poi un attimo, non ci sono solo i problemi di questo tipo, perché ci sono un sacco di problemi aritmici, un sacco di problemi cardiologici che poi evolveranno, quindi nei prossimi anni daranno quali scompenso cardiaco con cardiomiopatie dilatative o con degenerazioni di vario tipo che poi esitano sempre comunque in uno scompenso cardiaco. E quindi queste etichette noi le possiamo anche dare per una questione di evidenza, però giuridicamente sono molto molto complicate poi da dimostrare.
Chiudiamo in bellezza, Barbara. Mi dispiace non ci sia Arnaldo per questa ultima notizia, perché arriva da Roma e non è la prima volta che succede. Un treno arcobaleno sulla linea A. Così ATAC celebra il Roma Pride. Il mezzo con la speciale livrea resterà in funzione tutta l'estate. È entrato in servizio martedì 11 giugno sulla metro A di Roma il treno dell'inclusività, un'iniziativa che ATAC ha voluto realizzare per celebrare, come già fatto in diverse altre occasioni, i valori dell'inclusione nella settimana del Roma Pride, che si concluderà il 15 giugno con la classica parata in programma alle 15 da Piazza della Repubblica fino a Via delle Terme di Caracalla. Sei contenta, Barbara?
In alternativa, il 15 giugno si può seguire su YouTube il mio saggio di pianoforte con un pezzo del buon Remo Vinciguerra. Fatto questo momento di pubblicità, allora intanto anche lì vedete c'è il treno dell'inclusività, no? C'è l'inclusività con il cambio sesso o con le patologie psichiatriche non ha niente a che vedere. Quindi anche lì si dice la parola inclusività per dire: portiamo avanti tutta la politica, dica, tra l'altro, per tornare al discorso di prima, il cambio di sesso non è che è una cosa a costo zero, perché il cambiamento di ormoni farmacologicamente indotto provoca, è una delle cause di tantissimi tumori, cioè l'aspetto ormonale, gli ormoni, la disregolazione, ci sono dei tumori, insomma, che crescono su stimolo ormonale. Quindi tutto il bombardamento ormonale che si fa, ma questo lo dico anche per chi fa testosterone per per palestrarsi di più, o non è solo per il cambio di sesso, ma quando tu inizi a introdurre ormoni, come anche la cosiddetta pillola, può esporre al tumore appunto al seno, ma sono cose che sono note, stranote. Infatti, chi ha la familiarità deve starci un attimo attento a questa cosa, perché l'ormone è un qualcosa che funge da fattore di crescita per le cellule neoplastiche. Quindi, tornando anche al discorso di prima, se una persona si bombarda di ormoni, qualunque sia il motivo, a sua volta è più esposto allo sviluppo di quei tumori che sono legati a una componente ormonale. Se poi uno fa il bombardamento di ormoni a 17 dosi in corpo e continua magari con la 18ª, è sulla buonissima strada per finire in oncologia. Quindi anche qua che cosa vediamo? Il tumore arcobaleno, che c'è roba che oramai ti dà fastidio anche l'arcobaleno, quello vero, però non lo si vede mai, quindi è un fastidio molto limitato, perché oramai non si vede manco il cielo, figuriamoci l'arcobaleno. Però è un altro modo subdolo di far pensare che se tu appoggi questa politica in cui, oltre all'aborto, che deve essere praticamente la Repubblica si deve fondare sull'aborto, che poi se le madri di costoro avessero abortito ci avrebbero fatto un gran favore, ma così non hanno fatto e quindi ce li dobbiamo tenere. L'eutanasia come progetto per risparmiare rispetto a quanto ti costa un disabile o un anziano in ospedale, e poi siccome l'aborto non basta, se diventi mezzo uomo, mezzo donna, comunque non procrei e il problema dell'aborto è già risolto in origine, vediamo che tutto collima, come già anche inizio Novecento, in un programma di profonda disumanizzazione, destrutturare, metteteci zione, anche della personalità, con un'impennata anche delle malattie mentali connesse a questi problemi, e il piatto è servito, cioè non c'è neanche bisogno a quel punto di fare la nuova molecola, il nuovo bagolo chimera, che sia la viaria chimera, il vaiolo delle scimmie chimera, perché già l'autodistruzione avverrà praticamente ognuno col proprio modo, quindi ognuno sceglierà praticamente come farsi suicidare in nome dell'inclusività, del green, dei green sparamerda, per cui anche stamattina qua c'erano già tutte le strisce, perché ieri c'era un cielo azzurro e quindi oggi hanno ben pensato di iniziare con gli sparamerda subito, e quindi siamo sempre a parlare della stessa noiosissima cosa, cioè della nostra esistenza in questo mondo di satanisti.
Della nostra difficile esistenza, ma interessante. Barbara, grazie mille. Ci vediamo lunedì mattina alle 8 con te, con voi invece
Lunedì,
questa sera.
aspetta, lunedì, scusa un attimo che te lo dico in diretta, mi dimentico sempre che c'è anche il lunedì, sei sicuro lunedì?
Ma di solito vieni, se non ci sei, ci organizziamo comunque.
Aspetta, no, dovrei esserci, porca miseria, mi devo ricordare di
Vabbè.
leggere le notizie, perché quando vengo qua devo comunque leggerle, cioè, o ascoltarle, sin dalle 6:30 quando mi alzo per portarle all'asilo, capito? Quindi è quella la... Questo dolore anche uditivo. Allora ci vediamo lunedì. Ma che c'è lunedì? Faccio già qua la difficile.
Io
Che c'è lunedì?
Eternaldo, io Eternaldo.
Ah, così ci racconta come è andato il suo appuntamento con la Triestina. Perché per dire così, Arnaldo, c'è un giro. Perché non ha mai detto vado di qua, devo prendere il treno, fare tutto quello, capito? Voleva far vedere la tipa che si dava, cioè che gli costava, che ci stava investendo su questa conoscenza. Ci faremo dire chi è la fortunata, allora?
Bene, con un po' di gossip, va
Diglielo
bene.
anche
Anche
te,
se dubito, sai.
chiedilo via WhatsApp senza farti notare, senza dire che te l'ho detto io, anche se te l'ho detto in diretta, ma tanto non lo vede sto pezzo,
Ma
Arnaldo.
figurati chi vuoi che glielo riferisca. Barbara, grazie mille, grazie a tutti. Siamo questa sera nelle Marche a Jesi, l'hotel Federico II per chi ha già prenotato, per chi non ha prenotato, invece andate sulla locandina, c'è il numero per
Oh,
farlo.
salutatemi le Marche, che il mio migliore amico sta da Mandorla, quindi sta
La
con i motivi
prima
per.
volta che andiamo nelle Marche come Centocelle Leone.
Sono
Ok.
belle, poi i marchigiani sono brave persone.
Sono d'accordo con te.
Baci
Ciao a
e
tutti,
abbracci.
ragazzi.
Ciao.
Someone is wrong with another thing.